Buongiorno Mario Fabio, che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Cristina, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Dunque, il nostro approfondimento di oggi lo dedichiamo alla cura. Lo spunto per questo tema lo fornisce l'ultimo numero di IRIDE, la rivista di economia, sanità e sociale della SUPSI, intitolato Trame di cura, dove si affronta una realtà spesso invisibile, ma davvero indispensabile.
Proprio così, Cristina, soprattutto se pensiamo alla cura come tessuto, come trama che sostiene la società intrecciando relazioni familiari, servizi pubblici, reti comunitarie e perfino politiche economiche. Ecco perché forse dovremmo pensare alla cura come a un bene comune, mettendo in discussione una cultura che misura tutto in termini di costo e di produttività.
E le sfide sono davvero molte. Una su tutte è la valorizzazione del lavoro di cura, spesso informale e ancora prevalentemente svolto dalle donne. Con noi due ospiti che ci offrono punti di vista complementari. Diamo quindi subito il benvenuto a Valentina Rotondi. Buongiorno. L'abbiamo persa, adesso la richiamiamo.
Beh, allora magari io nel frattempo ricordo che Valentina Rotondi è l'autrice di uno degli articoli presenti nell'ultimo numero di IRIDE, un articolo intitolato L'infrastruttura dell'invisibile, l'economia della cura. E beh, insieme a Valentina Rotondi abbiamo anche in collegamento telefonico il direttore della Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore, nonché presidente per il 2025 della DICASI. Che cos'è la DICASI? È l'associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana. John Gaffuri, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, magari nell'attesa che la collega Cristina Artoni riesca a ristabilire il contatto con Valentina Rotondi, parto da lei. Riguardo alle case anziani, cosa fa secondo lei la differenza nella qualità della cura e in che modo si può incidere sul benessere dei collaboratori? Perché spesso si pensa agli ospiti delle case anziane, ma fondamentali sono anche i collaboratori che operano nelle case anziani.
Condivido pienamente la sua affermazione. I collaboratori sono il patrimonio più importante al fine di erogare una cura di qualità. Però prima di parlare dei collaboratori desiderei magari contestualizzare la dimensione di casa per anziani, no? Perché la casa per anziani di per sé è un contesto due dimensioni convergono, ovvero la dimensione sanitaria e la dimensione sociale. Quindi da una parte curare e assistere persone anziane non più autosufficienti e dall'altra quello di creare degli spazi sociali dove queste persone che mediamente vivono da noi per 3 anni, degli spazi sociali dove appunto queste persone possono continuare a sentirsi dei cittadini. Ecco, questa è una premessa importante, è un concetto dove all'interno del nostro cantone stiamo lavorando per creare delle case dove di fatto l'anziano può ancora sviluppare un senso di appartenenza, un senso di utilità all'interno di un contesto sociale. Per raggiungere questo obiettivo, come ha detto lei, i collaboratori sono centrali, sono fondamentali, e avere dei collaboratori oltre che competenti da un punto di vista tecnico, specialistico. Oggi le sfide, penso all'Alzheimer, alle demenze, penso a problemi gerontopsichiatrici, penso accogliamo sempre di più anche anziani oncologici. Accanto a questo è altrettanto importante sviluppare, no, delle pratiche di gestione delle risorse umane dove i collaboratori e le collaboratrici possono sviluppare un senso di appartenenza, un'identità, una convergenza valoriale che ci permette di creare un ambiente accogliente, quindi più casa e meno ospedale.
E come si riesce a fare praticamente questa cosa? So che ci sono degli incentivi, dei corsi anche, pensando appunto alla Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore.
Io credo che parte dai nostri responsabili, quindi una cultura dove siamo bravi a leggere i talenti di ogni collaboratore, di ogni collaboratrice, nel senso che non è tanto il collaboratore, la collaboratrice che si conforma all'organizzazione, ma siamo noi responsabili a essere bravi a leggere quali sono i talenti, e sono dei talenti che poi permettono di portare i sorrisi ai nostri anziani. Sì, come ha detto lei, accanto alle classiche politiche che, di gestione delle risorse umane, quindi di valorizzare i benefit, quindi conciliazione vita privata, vita professionale, la mensa aziendale, tutta una serie di benefit, quest'anno abbiamo fatto un esperimento di offrire una serie di corsi all'interno della nostra casa che sono totalmente distaccati da quella che è la nostra realtà organizzativa, ovvero dei corsi di fotografia, di ceramica, di mindfulness, quindi tutta una serie di opportunità dove il collaboratore, noi diamo la possibilità al collaboratore di sviluppare i propri talenti personali. E devo dire che è un'iniziativa che ha funzionato molto bene sotto più punti di vista. Da una parte ci ha permesso di conoscerci meglio al di fuori del contesto professionale e dall'altra proprio dare quell'opportunità, magari anche quel boost, quella spinta iniziale di approfondire tutta una serie di tematiche che magari singolarmente ognuno di noi magari tende a lasciare da parte e non fare. Quindi sì, questa è stata forse l'ultima iniziativa che abbiamo messo in atto che è stata particolarmente apprezzata.
E abbiamo ristabilito il collegamento con Valentina Rotondi, quindi buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno e perdonatemi il fatto.
No, oggi è così, oggi non siamo molto fortunati con i telefoni, però non c'è problema. Lei descrive la cura come una vera e propria infrastruttura sociale, indispensabile al funzionamento della società. In un'epoca in cui l'efficienza economica domina l'agenda pubblica, come possiamo restituire alla cura quindi lo statuto di bene comune, non solo di servizio o costo da gestire, professoressa?
Ma in realtà ecco, queste cose non sono in antitesi l'una con l'altra. Prendo un esempio molto semplice. Noi sappiamo che dei buoni cittadini rendono le nostre istituzioni, anche quelle economiche, più efficienti. Lo dimostrano svariati studi, no? Che mostrano ad esempio che laddove la partecipazione economica e sociale è più alta, ad esempio dove la partecipazione al voto è più alta, anche le istituzioni economiche e sociali funzionano meglio. E non sto parlando solo di correlazioni, ma sto parlando di causalità. Ci sono molti studi che lo dimostrano. Ecco, cosa significa costruire dei buoni cittadini? Costruire dei buoni cittadini significa impegnarsi nella cura, soprattutto ad esempio dei bambini, mettere del tempo e dell'attenzione nello sviluppo delle loro competenze, non solo come dire hard, dure, quindi le competenze tecniche, ma anche nelle competenze sociali. Le competenze sociali si sviluppano grazie alla cura che viene ricevuta in età giovane e che poi viene appunto capitalizzata poi successivamente. È un esempio abbastanza banale e abbastanza sciocco, ma per dire che in realtà anche assumendo il punto dell'efficienza economica, la cura non è un costo, è un investimento. Allora, se la cura viene concettualizzata anche nei nostri modelli, ma anche dalle nostre istituzioni, come un investimento e non come un costo, anche l'idea della cura come antagonista dell'efficienza in realtà viene meno e si sgretola. Facciamo un altro esempio. Se noi immaginiamo un mondo in cui tutta la cura viene marginalizzata, significa un mondo in cui metà della popolazione almeno viene marginalizzata, perché gran parte delle nostre attività economiche e sociali sono rese possibili dalla cura. E senza cura non potrebbero essere possibili. Pensate anche solo alla partecipazione alle donne nel mercato del lavoro. Senza cura condivisa le donne non potrebbero partecipare al mercato del lavoro per svariate ragioni, non ultima quella che, come esseri umani, siamo gli animali per cui le cure parentali sono richieste per un tempo che tra tutti i mammiferi esistenti sulla Terra è il più lungo. Ma pensate anche a un altro esempio, con l'aumento appunto dell'aspettativa di vita, sentivo chi mi ha preceduto con tanto interesse e anche tanta riconoscenza per il lavoro bello che fanno sul territorio e in generale nel sostentamento appunto alle fasce più deboli della popolazione che oggi sono le fasce più anziane. Con il cambiamento della piramide demografica, l'inversione della piramide demografica, quindi con questa base che non è più la base dei bambini ma diventa di fatto la piramide rovesciata con queste popolazioni sempre più anziane che occupano gran parte appunto della piramide demografica, diviene necessario ridare spazio anche al tempo lento dedicato alla cura, all'attenzione, perché laddove questa cura viene distribuita e viene elargita anche alle fasce più anziane della popolazione, le fasce più anziane della popolazione ritengono e rimangono quei cittadini attivi di cui parlava chi mi ha preceduto.
E Valentina Rotondi, come diceva anche lei, gran parte del lavoro di cura continua a ricadere in modo sproporzionato sulle donne e rimane davvero poco riconosciuto. Quali strategie ritiene più efficaci per valorizzare questo lavoro, sia in termini di retribuzione che di riconoscimento sociale, senza però di fatto mercificarlo?
Certo. È una domanda importantissima e vi ringrazio anche per la cura che avete messo nel formularla. Rispondo con una battuta e poi una riflessione più appunto da economista. La battuta è questa: il tempo della cura è un tempo lento, quindi se dovessi scegliere tra tantissime policy possibili per sostenere la cura e farla di nuovo diventare motore di cambiamento ma anche di sostenibilità, direi appunto con una battuta: liberare tempo. L'idea secondo la quale tutti lavoriamo sempre, in ogni momento, siamo sempre disponibili, siamo dei lavoratori e delle lavoratrici efficienti, possibilmente sorridenti e possibilmente super produttive, è un'idea farlocca, finta. Questa idea si basa sull'assunto che qualcun altro si sta prendendo cura, in primo luogo di noi, in secondo luogo delle persone che da noi dipendono e in terzo luogo dell'ambiente in cui viviamo. Liberare tempo significa ridare tempo affinché ciascuno possa prendersi appunto il tempo lento e relazionale della cura per dare cura a chi o a cosa ritiene opportuno. Mi direte, e qui è appunto entra in gioco, se volete, l'aspetto più accademico, mi direte: povera illusa, si tratta di un'ideologia sganciata dalla realtà dei fatti. In realtà non è così. Esiste ad esempio uno studio recentemente pubblicato nel corso del 2025 sulla rivista Nature Human Behavior, che è una delle riviste più conosciute ma anche più prestigiose nell'ambito di tutte le scienze, non solo delle scienze sociali, che dimostra che laddove è stata introdotta la possibilità di flessibilità lavorativa, la flessibilizzazione del tempo e la riduzione della settimana lavorativa a 4 giorni alla settimana, non solo è aumentata la produttività aziendale, ma è anche diminuito il burnout di diverse persone all'interno della società, con benefici netti in termini anche di sviluppo socio-economico e produttivo. Quindi ecco, non è solo un'ideologia, non è solo un buon auspicio, i dati ci portano in questa direzione.
Immagino che John Gaffuri sia d'accordo, ma voglio chiederle come si fa a trasformare le strutture tradizionali delle case anziani in vere e proprie case della comunità, case aperte e intergenerazionali? E quali sono i principali ostacoli organizzativi, ma forse ancor di più culturali, che ancora impediscono questo salto?
Sì, magari mi permetto, condivido pienamente l'intervento della professoressa Rotondi. Si tratta di ricostruire un capitale sociale, quel capitale che permette il buon funzionamento, nel nostro caso all'interno di una comunità. È un capitale che ci illudiamo di poter misurare, ma non è misurabile. Dobbiamo avere un credo che è buona cosa investire in co-costruzione di capitale sociale. Detto questo, rispetto alla sua domanda, allora innanzitutto un cambiamento paradigmatico. Io mi ricordo quando ho iniziato alla Fondazione Parco San Rocco nel 2012 e mi creda, siamo in un'ubicazione ideale proprio nel centro del paese, ma la gente aveva paura di entrare perché di fatto lo stigma era quello: ah, là si va a morire, è l'anticamera della morte, eccetera eccetera. Allora ci siamo messi in discussione come possiamo far entrare la gente. Quindi questo è il primo passo, quindi capire quali tipi di servizi e di bisogni una casa per anziani può offrire a tutte le generazioni, perché la nostra filosofia, uno dei driver principali della nostra filosofia, della nostra strategia, è quella dell'intergenerazionalità, quindi costruire e consolidare i legami intergenerazionali che purtroppo oggi sono un po' frammentata. Quindi questo lavoro di comprensione, e qua vado sul secondo step, quindi questo lavoro di comprensione dei bisogni che una casa anziana può erogare all'interno di un contesto comunitario non può essere fatto dall'attore stesso. E qua ci siamo fidati a SUPSI, che ci ha dato una forte mano, con un supporto anche dell'ente regionale di sviluppo, e abbiamo fatto una mappatura, uno stakeholder, un esercizio di stakeholder engagement, quindi un coinvolgimento di quegli attori che hanno un ruolo importante all'interno della comunità, e semplicemente le ricercatrici hanno fatto un lavoro di capire, ecco, cosa volete, che tipo di servizi, che spazi desiderate all'interno della nostra casa per anziani. E poi un grande lavoro di dialogo, mi sento di dire, di co-costruzione, di comprensione di cosa è possibile realizzare, di cosa non è possibile fare, e da lì abbiamo dato via tutta una serie di iniziative. Siamo partiti con un preasilo, e qui la prima iniziativa è stata anche una grande difficoltà, perché le mamme non volevano portare i bambini perché credevano che i nostri residenti, gli abitanti della casa, sono delle persone malate. Quindi anche questo per noi è stato molto interessante da un punto di vista culturale, lavorare nel comunicare dicendo attenzione, i nostri residenti sono delle persone che non sono più autosufficienti, ma non sono delle persone malate. Quindi ecco, questo ostacolo, tutti gli ostacoli che abbiamo trovato, devo dire la verità, sono veramente anche pochi, sono più di lavorare attraverso un dialogo condiviso, a una co-creazione, a tutta una serie di iniziative partecipative. Poi abbiamo aperto una panetteria, una pasticceria, un ristorante, un ufficio postale, un circolo culturale, da cosa poi nasce cosa, e a volte abbiamo anche semplicemente lasciato degli spazi liberi perché quello che ci siamo resi conto è che non sempre dobbiamo dare una destinazione a priori rispetto a un'iniziativa che si può sviluppare, e questo l'abbiamo imparato in particolare quando abbiamo co-costruito la seconda casa a Coldrerio. Abbiamo detto con le autorità comunali: facciamo degli spazi che sono a disposizione, e poi no, il tempo e chi frequenterà la casa ci dirà cosa intende fare all'interno dei nostri spazi. Ecco. Sì.
Sì, Valentina, invece passiamo a un altro aspetto. Valentina Rotondi, le politiche sociali, lo sappiamo, spesso si concentrano sulla prestazione di servizi, ma lei ci invita a un cambiamento culturale davvero più profondo. Quali politiche potrebbero davvero favorire, diciamo, la nascita di una cultura della cura che tenga conto di tutto ciò e soprattutto il più delle volte diamo di fatto per scontato?
Quello che ho sentito in precedenza mi è di grandissima ispirazione. Una politica che sostiene la cura tra diverse generazioni è già una politica estremamente lungimirante. Vi faccio un esempio che è abbastanza, anche qui, forse banale e scontato, ma lo è molto meno. Appunto Gian Gaffori in precedenza parlava della paura di queste mamme che i residenti di questa casa, gli abitanti di questa casa, li ha descritti. Ho molto apprezzato questa attenzione anche appunto al tema più dell'abitare, più che essere semplicemente residenti, quindi occupare uno spazio, più che altro abitare un luogo è qualcosa di molto più profondo. Ecco, queste mamme avevano un po' paura del fatto che fossero malati. La malattia del millennio in cui viviamo è la solitudine. La solitudine e l'assenza di relazioni. Lo dimostrano i dati sull'aumento quasi esponenziale dei casi di malattie legate alla solitudine, quali la depressione, in tutte le fasce di età. Quindi se c'è un legame intergenerazionale, questo legame intergenerazionale viene meno. Se c'è una mancanza di cura e questa mancanza di cura viene meno, chi non ha cura sfiorisce. E questo sfiorire è veramente sintomatico dell'aumento costante dei casi di depressione. Ecco, una politica potrebbe essere quella di favorire sempre di più l'intergenerazionalità come motivo di riduzione della solitudine tra le diverse generazioni. Allo stesso tempo una politica attenta a chi elargisce le cure. Oggi abbiamo ad esempio tanti dati su chi ha bisogno di cura, abbiamo tanti dati sul numero di nati, sempre di meno peraltro, lo dimostrano anche gli ultimi dati del cantone. Tanti dati sulla struttura per età della popolazione. Ecco, ad esempio, non abbiamo dati su chi elargisce cura, e chi elargisce cura sono sia i genitori, sia i figli che elargiscono cure nei confronti dei parenti anziani, sia i familiari curanti di persone che hanno magari una malattia cronica o che si sta cronicizzando, oppure i familiari curanti di persone in fin di vita. Ecco, già che non abbiamo dati ci dice che laddove non abbiamo dati non possiamo avere politiche informate. E questo è un grande tema che va messo, secondo me, sul tavolo dai decisori politici. Cerchiamo dati, perché una volta che abbiamo dati possiamo poi sostenere chi elargisce cura a diversi livelli. E poi creiamo spazi, luoghi da lasciare liberi per la socialità, anche dal punto di vista urbanistico. Le nostre città, in Canton Ticino, rispetto ad altre parti della Svizzera e d'Europa, forse in alcuni aspetti di più, in altri meno, però ecco, le nostre città sono spesso luoghi relazionalizzati. C'è un libro che è uscito molto di recente ad opera di un sociologo e di una sociologa, tra l'altro coniugi, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, che parla proprio di questa relazionalizzazione, cioè di un mondo in cui viviamo, in cui questa digitalizzazione sembra di aver creato relazioni, in realtà lo sta smaterializzando, e i luoghi che viviamo, i luoghi che abitiamo, sono sempre più luoghi di mancanza di relazioni, e la cura è un bene relazionale, ha bisogno dell'incontro tra le persone. Ecco, promuoviamo sia policy che luoghi in cui tornare ad incontrarci, questo ci farà un gran bene.
E la casa della comunità, il fatto di avere una panetteria, un ufficio postale, insomma, va davvero in questo senso. John Gaffuri, alla luce dell'invecchiamento demografico, lei nell'intervista che possiamo leggere su Iride, evidenzia l'importanza della sinergia tra fondazioni, comuni, cantoni, e fra l'altro è di ieri la notizia che in Svizzera nel 2024 le ore di assistenza fornite dalle cure a domicilio sono aumentate, e sono aumentate di oltre il 10%, quindi c'è stata una sorta di boom, e le case anziani sono di fatto piene, mentre cresce a ritmo di record l'assistenza a domicilio, un cambiamento che di fatto ridefinisce anche il sistema sociosanitario svizzero. Quali sono, secondo lei, gli elementi che rendono efficaci le politiche sociosanitarie pensando agli anni a venire? In particolare, quale ruolo può avere anche l'associazione che quest'anno lei presiede nel tradurre politiche, pratiche e cultura della cura in azioni concrete?
Ci vorrebbe una sfera di cristallo. Io credo che magari la prendo un po' lunga nel risponderle. Per me è fondamentale, credo che in Ticino ci sia un gran bisogno di una maggiore convergenza, soprattutto nel mondo sanitario, una maggiore convergenza di visioni, di strategie, in particolare tra, posso dire, tre attori: quello che è lo Stato, chi eroga i servizi e chi eroga la formazione, quindi scuole professionali e università. Quindi definire assieme questi tre attori delle politiche e una visione rispetto alla tematica dell'invecchiamento attivo, che dal mio punto di vista può essere una grande opportunità anche in termini di ricostruzione di capitale sociale, e questo è il primo passo. Per me è fondamentale, ancora prima ulteriormente investire nel creare posti letto, nel potenziare servizi cura a domicilio piuttosto che familiari curanti, eccetera eccetera eccetera. Va da sé che, guardando i numeri, come diceva anche la professoressa, e condivido totalmente quello che è stato detto, avremo bisogno di una rete formale, ma avremo altrettanto bisogno di una rete informale di cura e di assistenza, che è sostanzialmente quella che c'era 50 anni fa, quando non c'erano le case per anziani. Quindi dobbiamo anche riscoprire un po' questo valore della cura, no? Della rete informale, quindi i familiari, i volontari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però presuppone, come dicevo all'inizio della mia risposta, un forte cambiamento culturale. Quindi oggi purtroppo viviamo in un contesto di paura, di diffidenza, di chiusura, di scetticismo, e noi abbiamo bisogno di per raggiungere questi obiettivi, in primis, ancora prima, no, delle risorse per poter poi organizzare le prestazioni, abbiamo bisogno di persone coraggiose, di persone positive che hanno una visione e soprattutto che sono aperte al cambiamento per poi sviluppare una fiducia di fondo, questo capitale sociale che, torno a dire, è fondamentale per poter poi raggiungere questi obiettivi di qualità e di economicità nell'erogare prestazioni di cura. Io credo che è questo il primo punto, dal mio punto di vista, che in Ticino assieme dobbiamo lavorare. Come Dicasi stiamo lavorando per creare un'associazione ancora più forte, dove racchiude anche la componente politica, che determina tutta una serie di iniziative. E il nostro obiettivo nel 2026 è creare questa convergenza per avere un luogo di dialogo, un luogo dove appunto quello che ho appena detto possa poi prendere forma.
Il tempo del nostro dibattito è finito, ma davvero abbiamo toccato molti aspetti davvero molto importanti e interessanti, quindi grazie ai nostri ospiti, grazie a Valentina Rotondi, grazie professoressa di politiche sociali alla SUPSI e ricercatrice associata all'Università di Oxford, e grazie a John Gaffuri, direttore della Fondazione Parco San Rocco e presidente dell'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi.
E ricordiamo che lo spunto di questo nostro confronto è partito dall'ultimo numero di Iride, la rivista della SUPSI, intitolato Trame di cura, e grazie a Mario Fabio che ha preparato questo approfondimento. Noi ti ritroviamo domani.
Sì, certo, grazie a te Cristina, a domani.
Rete 2.